Buongiorno a tutte e a tutti. Siamo qui per una nuova puntata di 5 libri e oggi abbiamo come ospite il professor Peppino Ortoleva, già insegnante all'Università di Torino di storia e teoria dei mezzi di comunicazione. 5 libri è un'occasione per avere dei consigli di letture che siano particolarmente utili per la cultura politecnica, ma non solo, per tutti quei lettori curiosi che vogliono percorrere una strada di avvicinamento a libri che magari sono del passato ma che vengono ritenuti di grande attualità per vivere il presente. Il professor Ortoleva ci porterà in un percorso che incontra autori molto diversi tra di loro. Robert Louis Stevenson con Lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde, Marcel Mauss, Le tecniche del corpo, la filosofa Hannah Arendt col suo Vita attiva, Marshall McLuhan che coi capire i media, gli strumenti del comunicare e poi Primo Levi, Il sistema periodico. Ecco, quando ha proposto questi titoli, questi autori, davvero ho provato una fortissima curiosità per capire che cosa li potesse tenere insieme. E quindi quello che chiedo e ringrazio soprattutto per essere qui con noi, per averci voluto dare questo bel contributo, è subito domandare perché questi libri, come ha scelto questi autori.
Sì, il sottotitolo è Come la tecnica ha cambiato l'uomo di questa nostra conversazione. E io vorrei partire da un altro autore ancora, che era il filosofo Aristotele, che in uno dei suoi scritti dice: la mano è lo strumento degli strumenti, che è una frase secondo me di una ricchezza straordinaria. Che cosa vuol dire la mano è lo strumento degli strumenti? Vuol dire che l'essere umano è un essere che produce e usa la tecnica, è un fabbricatore di strumenti ma anche uno che usa gli strumenti, anche perché è dotato nel suo stesso corpo di alcuni organi che sono essi stessi strumenti, come la mano prima di tutto, anzi le due mani prima di tutto, e che in qualche modo contribuiscono sia a fabbricare gli altri strumenti sia a utilizzarli. Cioè noi sostanzialmente, dice Aristotele, siamo esseri strumentali, esseri che usano e fanno la tecnica anche perché abbiamo un corpo fatto in un certo modo. Ma la domanda è perché il nostro corpo è fatto in un certo modo? E questa e qui la risposta può essere molto interessante. Prendiamo l'esempio di un bambino piccolo. Quando un bambino è molto piccolo, per lui la mano, o per lei, la mano è una delle tante parti del suo corpo, come i piedi, eccetera, eccetera, li esplora e così via. Ma vediamo poi progressivamente che la mano comincia a differenziarsi nell'uso che ne fa il bambino dalle altre parti del suo corpo, perché comincia a rendersi conto che la mano ha delle capacità e al tempo stesso delle funzioni diverse dal resto del corpo. Il bambino si impossessa attraverso la mano del mondo in modo diverso da quello che fa con altri organi, compresa la bocca, le orecchie, eccetera, eccetera, e al tempo stesso si adatta anche attraverso la mano al mondo che lo circonda. Ora, per me questo è un punto di partenza estremamente interessante, cioè come in piccolo nell'evoluzione del singolo essere umano, così nell'evoluzione complessiva dell'umanità. Il rapporto tra gli umani e la tecnica è mediato prima di tutto dagli organi fisici dell'umanità e questo rapporto contemporaneamente ha progressivamente fatto evolvere il nostro stesso fisico. La mano è diventata così nel corso delle centinaia di migliaia di anni, è diventata essa stessa uno degli strumenti più straordinari che siano mai stati costruiti. Uno dice, ma è la stessa mano dello scimpanzé? Quasi. Naturalmente è quasi la stessa mano dello scimpanzé, anche perché noi con lo scimpanzé abbiamo il 96% dei cromosomi in comune e quindi è una specie molto simile alla nostra, però la nostra mano ha delle capacità che la mano dello scimpanzé non ha, perché è più specializzata come organo. Allora, questo per dire che in sostanza l'essere umano adatta la tecnica ai suoi bisogni, ai compiti che le dà, ma contemporaneamente si è evoluto con la tecnica e grazie alla tecnica e in qualche modo si è adattato all'uso degli strumenti. La mano, strumento degli strumenti di Aristotele, è il più diretto organo intermedio di questo passaggio. Mi caro ricordare che nel momento in cui è arrivata la tecnica informatica, che è apparentemente la più immateriale delle tecniche, un passaggio essenziale è stato introdurre accanto alla tastiera e allo schermo quell'oggetto che si chiama mouse, che serve essenzialmente a farci usare la mano dentro il computer. Quindi, con il mouse, questa tecnica apparentemente molto astratta, molto immateriale, si è manualizzata più di quanto lo fossero molte tecniche precedenti. Allora, perché ho fatto questa introduzione, di cui mi scuso un po' lunga? Per dire che tutti i testi di cui parleremo velocemente oggi ci aiutano in questo ragionamento su come la tecnica nasce dall'umanità e contemporaneamente su come retroagisce in qualche misura su di noi, a tanti livelli, dal fisico fino al sociale. Questo è il punto di partenza per questo breve volume di Marcel Mauss, Le tecniche del corpo, che è un libro di poche pagine, in realtà originariamente era un saggio pubblicato nel 1934, che l'editrice ETS di Pisa, un'editrice universitaria di prestigio, ha deciso di pubblicare giustamente come libro insieme col testo francese, la traduzione italiana. Che cosa c'è di interessante nel libro di Mauss? Intanto il titolo Le tecniche del corpo. Perché Mauss dice, in sostanza, non dobbiamo mai dimenticarci che l'essere umano ha delle tecniche che sono basate sull'uso di strumenti, ma anche delle tecniche che sono legate essenzialmente al modo in cui adatta il suo corpo, le varie funzioni del suo corpo, alle sue finalità. Quindi esistono, io sono partito dalla mano che tipicamente è parte di questo, ma per esempio Mauss parte dalle tecniche del camminare, dalle tecniche del correre, facendo notare che il modo di camminare e di correre di popoli anche apparentemente vicini è molto diverso e lui dice questo non è un fatto strettamente fisico, non è un fatto solo culturale, ma è un misto di entrambi gli aspetti. Si nuota diversamente, si corre diversamente, si cammina diversamente. Sono tecniche anche queste, anzi sono assolutamente fondamentali. E qui c'è il primo aspetto del libro di Mauss che vorrei ricordare e sottolineare. Cioè, Mauss dice, noi la tecnica la dobbiamo considerare come un fatto umano totale. Cioè, quando si parla di tecnica non bisogna parlare solo di un aspetto dell'umanità, ma di tanti aspetti. La tecnica ci riguarda biologicamente, perché appunto il nostro corpo ne è coinvolto, e questo riguarda naturalmente le tecniche del corpo, ma anche le tecniche esterne al corpo. Il mouse, per esempio, è una tecnica che comunque coinvolge il nostro corpo. La psicologia, e dicendo la psicologia, lui sottolinea che non è solo fatto strettamente mentale, ma che nell'uso della tecnica l'elemento strettamente intellettuale, ma anche gli elementi emotivi e così via, possono essere tutti coinvolti. E poi l'elemento sociale, perché la tecnica nasce da esseri umani che non vivono da soli, che si rapportano con gli altri e possiamo aggiungere la tecnica è al centro dei rapporti che gli esseri umani hanno tra di loro. Dobbiamo sempre dire è tra noi e le cose, ma è anche tra noi e gli altri. Quindi questo carattere totale della tecnica è una prima osservazione di Mauss che considero assolutamente preziosa. Una seconda è appunto che esistono le tecniche del corpo. Come nasce il fatto che ci siano modi addirittura di camminare, di correre, poi di cantare, di nuotare e così via diversi tra popoli magari che sembrerebbero simili? Nasce, dice Mauss, dal intreccio di fatti strettamente fisici, abitudini e educazione. Quindi sostanzialmente noi le tecniche, anche le tecniche più apparentemente banali, le apprendiamo in parte impulsivamente, istintivamente, in parte per l'uso che acquisiamo, in parte perché ci vengono insegnate. E quindi, per esempio, alcune delle brevi pagine di Moss interessantissime riguardano il ballare. Il ballare è una tecnica, ovviamente, ed è una tecnica molto complessa. E la danza si è evoluta moltissimo nel corso del tempo, ma si è evoluta in modi che spesso non sono così lineari. Poi adesso vado oltre Moss, se noi pensiamo alla storia della danza, però lui cita uno dei pochi autori importanti di storia della danza, Kurt Sachs. Se noi guardiamo la storia della danza, ci saremmo potuti aspettare un progressivo affinamento della storia della danza, e invece poi a un certo punto si passa da tecniche molto rigorose come i balli di corte, eccetera, tecniche diverse legate al corteggiamento, eccetera, come i balli di coppia, fino a questo apparente scatenamento che sono i balli moderni, e però che sono tecniche lo stesso, perché bisogna saperli ballare comunque. Quindi Moss in certa misura ci fa ragionare su quello che chiamerei un po' scherzosamente il grado zero della tecnica, quella che sta dentro il nostro fisico, prima ancora di usare gli strumenti. Da questo passo a Hannah Arendt. Hannah Arendt è una pensatrice che mi è carissima.
Anche a me.
Ecco, sì, lo so, ce lo siamo detti e mi fa molto piacere. Perché Hannah Arendt, intanto perché è la prima vera grande filosofa donna,
esatto,
dopo secoli.
Esatto.
Che però non è una filosofa donna che si occupa
di donne.
Soprattutto, anche perché ha scritto una bellissima biografia di una donna, eccetera, però non si occupa solo di donne.
È una grande filosofa politica.
È una grande filosofa politica, e a me piace ricordare, anche per quelli che ci seguono, che è bellissimo leggere Hannah Arendt.
Sì,
perché Hannah Arendt scriveva in inglese, mentre lei era tedesca, tranne i primissimi testi che ha scritto, li scriveva in inglese, e scriveva in un inglese assolutamente limpido. I testi di Hannah Arendt sono testi filosofici pieni di immensa cultura filosofica, perché lei nell'arco di un capitolo può partire da Ulisse ed arrivare all'automobile e così via. Lei poi era una grande appassionata di cultura romana antica, che è una cosa, anche questa è una particolarità. Non solo greca ma anche romana, quindi si leggono delle cose molto strane, molto interessanti leggendo Hannah Arendt, e anche di filosofia cristiana, lei è ebrea e che è atea sostanzialmente. Allora, perché Vita Attiva? Vita Attiva è un libro cruciale nel pensiero di Hannah Arendt, che è stato molto discusso anche da tanti altri filosofi, perché è un libro anomalo per certi versi. Vita Attiva è dedicata alle varie attività umane, ai vari aspetti della vita attiva, appunto, dell'essere umano. E lei introduce una categoria che non ci interessa troppo direttamente oggi, che è la vita attiva intesa in senso di vita politica e più in generale vita pubblica, vita che è legata al confronto tra gli esseri umani, eccetera. Però accanto a questo lei introduce due modelli di attività produttiva. Due modelli distinti, per certi versi opposti, di attività produttiva, che sono da un lato il lavoro nel senso più standardizzato, ripetitivo, sempre uguale a se stesso, quello che lega al concetto di animal laborans. L'essere umano è un essere che deve lavorare perché si guadagnerà da vivere con il sudore della fronte, secondo la maledizione biblica, e quindi l'essere umano lavora per sopravvivere, per in qualche modo riprodursi sul piano proprio biologico.
Certo.
Questo tipo di lavoro, che è essenziale all'essere umano, e d'altra parte è un lavoro che si autoconsuma in certa misura. Quello che dice Hannah Arendt è che questo è sempre esistito nella vita umana, questo aspetto dell'animal laborans, però nel sistema produttivo moderno è diventato particolarmente pesante, proprio perché l'attività produttiva tende alla standardizzazione e alla ripetitività. E d'altra parte questo lavoro viene fatto soprattutto per produrre prodotti di consumo che a loro volta saranno in modo altrettanto ripetitivo ciclicamente consumati. D'altra parte Hannah Arendt dice c'è il lavoro soprattutto artigiano, homo faber, contrapposto all'animal laborans, che invece introduce qualcosa di nuovo nel mondo. Il lavoro dell'homo faber in qualche misura cambia l'umanità, cambia il mondo e l'ambiente, perché non è semplicemente ripetitivo, ma è in qualche modo, usiamo pure questa parola, creativo. E va dal lavoro dell'artigiano fino al lavoro dell'artista. Poi in un altro testo di 12 anni dopo, che è Riflessioni sulla violenza, in italiano sulla violenza, introduce una terza categoria che è molto importante, che è il lavoro distruttivo. L'essere umano è anche un essere che usa la tecnica per uccidere, per distruggere. Sulla violenza, Hannah Arendt quasi all'inizio riprende un concetto di Engels, cioè la violenza umana, a differenza di quella animale, usa gli strumenti per diventare più violenta. Quindi diciamo tre categorie, però la terza è in un altro volume e qui non ci interessa. Che rapporto c'è tra l'homo faber e l'animal laborans? Qui un po' oscilla Hannah Arendt tra due modi di pensare. Da un lato tende a pensare storicamente che noi siamo passati da civiltà più artigiane a civiltà più, come dire, standardizzate, ripetitive, dove la tecnica viene messa fuori dall'uomo che lavora o dalla donna che lavora e in qualche modo sopra di loro, li domina e non è dominata. E questa, vedere storicamente la tecnica come una tecnica che passa dal creativo al ripetitivo, è un aspetto sicuramente del libro, che poi è stato molto ripreso da un allievo di Hannah Arendt, un grande sociologo che si chiama Richard Sennett, in un libro chiamato L'uomo artigiano, dove idealizza l'idea che si possa tornare in qualche modo al modello artigiano di Hannah Arendt. Lei, secondo me, non avrebbe approvato quel libro, che è un bel libro, molto importante, ma secondo me non lo avrebbe approvato. Perché? Prima di tutto perché lei non era una nostalgica, come modo di pensare, ma poi perché in realtà l'altro modo di relazionare il lavoro come ripetizione, il lavoro come creazione in vita attiva, è vederli non solo come alternativi storicamente, ma come, io credo che sia un modo di pensare abbastanza fedele al suo modo di pensare, come due poli in certa misura dell'attività produttiva umana. L'essere umano, come dire, vive la sua attività produttiva tra una tendenza alla standardizzazione e una tendenza alla creatività, come due possibilità che sono sempre presenti e che in qualche modo si alimentano anche a vicenda, non semplicemente si alternano tra di loro. Quindi, a mio vedere, è nella tensione tra l'homo faber e l'animal laborans che dovremmo trovare una chiave in Hannah Arendt per capire la tecnica. Perché la tecnica ci spinge verso la ripetitività, però contemporaneamente è essa stessa un prodotto creativo e può anche essere usata in modo più produttivo.
Ecco, no, ti intervengo perché prima abbiamo detto Hannah Arendt, grande filosofa politica, grande filosofa quindi che indaga il rapporto tra libertà e potere, tra sistemi che garantiscono la libertà e che contrastano il totalitarismo, quindi sappiamo tutto il suo studio sul totalitarismo. E ricordo, adesso veramente parlo di lettura, ormai posso dire veramente antica per quanto mi riguarda, però comunque che il tema della libertà e della contrapposizione passa anche attraverso quello che tu ci stavi raccontando. Cioè mi sembra che comunque il filo che tiene anche insieme l'analisi di questo uomo che può gestire in qualche modo la tecnica investe anche il tema di se e come la tecnologia può diventare una forma invece di controllo della libertà.
Assolutamente, questo è evidente nella parte sull'animal laborance. Lei è molto critica delle potenzialità schiavizzanti della tecnologia. E nel libro sulla violenza, che è uno dei suoi ultimi testi, perché è un libro pubblicato nel 69, lei poi muore nel 75, nel libro sulla violenza lei parla anche, per esempio, ed è un tema che si collega molto a Vita Activa, della mostruosità della macchina burocratica. Cioè lei non parla soltanto del lavoro alla catena di montaggio stile Chaplin, personaggio che lei ama moltissimo, ma parla anche delle tecniche di standardizzazione, banalizzazione, eccetera, che sono applicate in tutti gli aspetti della vita contemporanea. Perché poi lei dice c'è il potere di uno, il potere di pochi, eccetera, eccetera, la democrazia che dovrebbe essere il potere di tutti, e lei dice invece la democrazia dovrebbe essere il potere di tutti, e invece la burocrazia è il potere di nessuno, perché è il potere dell'irresponsabilità totale di una macchina che si nasconde dietro se stessa. Quindi questa ripetitività della tecnica ha anche un versante politico. Ricordiamoci anche, prima di passare ad altro perché sennò non abbiamo più il tempo, ricordiamoci anche che poi l'ultima opera di Hannah Arendt, che è La vita della mente, che è rimasta incompiuta, lei fa un'operazione in un certo senso analoga a quella di Vita Activa, stabilendo una tripartizione della vita mentale degli esseri umani: il pensare, il volere e il giudicare. Poi la parte sul giudicare non l'ha mai scritta, ma la parte sul pensare e sul volere sono molto interessanti, perché è come dire, prima parla della vita, come dire, esterna degli esseri umani, produzione, relazione con gli altri, eccetera, poi passa alla radice. Ed è molto importante, lei dedica lo stesso peso all'attività del pensare e all'attività del volere, perché in realtà la tecnica e, diciamo, tutte le attività produttive sono anche attività legate al volere, cioè al volere raggiungere un certo scopo, al mirare a qualche risultato. Marcel Mauss, che citavamo prima, definisce la tecnica come un'azione, prima di tutto, efficace. Ma efficace in relazione a che cosa? Al fatto che gli esseri umani hanno una volizione, hanno una capacità di costruire un progetto e di cercare di realizzarlo. Naturalmente, dal suo punto di vista, l'artigiano ha un rapporto con questa volizione più creativo, e che lascia più tracce nel mondo di quanto non sia quello del lavoro più ripetitivo, che può essere quello dell'operaio della catena di montaggio, ma peggio ancora quello del burocrate, secondo lei. E anche questo credo che sia molto interessante. Arriviamo a Marshall McLuhan. Marshall McLuhan è un autore canadese nato nel 1911, che ebbe intorno al 1963, 64, 65 un grandissimo successo, quasi mitico. E poi fu un po' dimenticato, come le mode che passano. E poi, quando nacque nella fine degli anni Ottanta, se non sbaglio, la rivista Wired, che fu per un certo periodo la rivista della rivoluzione digitale, nel colophon della rivista Wired c'era scritto «Santo patrono Marshall McLuhan», perché era un riferimento fondamentale. Prima di tutto devo dire che, a differenza di Hannah Arendt, il libro di Marshall McLuhan è un libro che all'inizio sconcerta, perché è scritto in un modo molto peculiare. Io l'ho usato molto anche nel mio insegnamento, e la mia esperienza era sempre questa, che all'inizio i ragazzi erano sconcertatissimi. Dicevano, il professore non si capisce niente, cosa ci ha dato da leggere?
Aiuta.
Dopo un po' li vedevo che cominciavano a creare dei piccoli circoli dove al centro c'era uno come McLuhan, gli altri che discutevano, perché è un libro che è estremamente provocatorio, perché una delle provocazioni di McLuhan è scrivere un libro di teoria e di saggistica come l'avrebbe scritto James Joyce, quindi con una tecnica letteraria innovativa, che secondo lui è essenziale per rappresentare quello che sta succedendo con quella che per lui è la base di tutte le rivoluzioni tecnologiche recenti, che è l'elettrificazione. Per lui è il passaggio all'elettricità che ha cambiato tutto. Poi la digitalizzazione, eccetera, sono tutte conseguenze dell'elettrificazione. Perché l'elettrificazione annulla il tempo, dà una simultaneità totale non solo ai comportamenti di piccoli gruppi, ma addirittura ai comportamenti dell'umanità intera. Di qui la famosa metafora del villaggio globale che viene citata spessissimo, ma spesso senza capire che cosa vuol dire. In sostanza, questo libro, per essere capito, deve essere letto fin dalle prime parole. E le prime parole sono Understanding Media, in inglese, The Extensions of Man. Poi in italiano venne tradotto Gli strumenti del comunicare, ma adesso le ultime edizioni sono Capire i media, le estensioni dell'essere umano, dell'uomo, si diceva all'epoca, dell'essere umano. Le estensioni, le protesi. Per McLuhan gli strumenti, le tecnologie, perché per la parola media lui la usa in senso molto lato, comprende anche le armi, il treno, l'aereo e l'automazione, eccetera, eccetera. Gli strumenti sono estensioni, protesi dell'essere umano. Questa idea della protesi non è solo di McLuhan, anche Freud, in un libro importantissimo che si chiamava Il disagio della civiltà del 1929, dice l'essere umano contemporaneo è un dio protesi, cioè è un essere così potenziato dalle sue protesi che si sente dio. E McLuhan non dice esattamente questo, ma problematizza lo stesso tema. L'essere umano, man mano nel corso della storia, si è dotato di estensioni progressive, solo che alcune estensioni sono specialistiche, sono estensioni di singoli organi. Per esempio, tipicamente la ruota è un'estensione del piede, dice McLuhan. Molto, molto tipicamente i vestiti sono un'estensione della pelle e così via. D'altra parte, però, ci sono estensioni più particolari. L'elettrificazione, per McLuhan, è un'estensione del sistema nervoso. Intuizione che non è solo sua, perché nel 1839-40, quando Samuel Morse presentò il progetto del telegrafo elettrico, che era il primo grande progetto elettrico della storia, al Senato americano scrisse, al Congresso americano scrisse, è un'estensione del sistema nervoso. Ecco, l'elettrificazione è un'estensione del sistema nervoso, cioè nel senso che tra l'altro, e questo è molto importante perché ci fa vedere delle cose, il libro del 64, ma ci fa vedere delle cose attualissime, con l'elettrificazione strumenti nati per essere usati in modo totalmente distinto vengono progressivamente unificati, perché l'elettrificazione rende versatili gli strumenti. Per McLuhan c'è un grande paradosso, che è uno degli aspetti più affascinanti del suo pensiero, in tutto quello che stiamo dicendo. Cioè, generalmente noi tendiamo a pensare l'evoluzione dell'umanità in modo abbastanza lineare. Una fase, poi un'altra fase, poi un'altra fase, eccetera. McLuhan, tra gli autori che influenzano di più McLuhan, anche questo è molto interessante, c'è un filosofo italiano, importantissimo, ma in realtà meno conosciuto di quanto dovrebbe, che è Gian Battista Vico, di cui lui era un appassionatissimo lettore, anche quello sulle orme di Joyce. McLuhan non pensa al progresso umano lineare. Adesso noi l'idea di progresso, diciamo che è superata, eccetera, però il nostro modo di pensare alla storia continua a esserne condizionato. Lui invece proprio l'ha rivoluzionata già negli anni 50-60, questa idea. Nel senso che lui dice che nella storia c'è un'alternanza di modelli diversi di relazione nostra con il mondo e in particolare con la tecnologia. Perché? Perché la relazione, diciamo, caratteristica delle tecnologie più meccaniche, e in queste lui mette la scrittura così come mette le tecnologie industriali classiche, eccetera, è una relazione di tipo specialistico. Cioè noi tendiamo a suddividere i nostri sensi, i nostri organi, eccetera, eccetera, e a dare a ciascuno una funzione precisa e delimitata. Invece, in altre fasi, c'è una tendenza a mettere più insieme le diverse funzioni, i diversi compiti. Per esempio, l'oralità rispetto alla scrittura, il parlare rispetto allo scrivere è molto meno specialistica, perché nel parlare noi teniamo in considerazione ovviamente le parole dette dalla voce, ma anche la voce, ma anche la faccia, ma anche i gesti e così via. Un colloquio orale non è fatto con uno solo dei sensi. Una lettura viene fatta soltanto con gli occhi e con la trasmissione alla mente di questi messaggi che la nostra mente decodifica perché gli è stato insegnato a leggere. Invece nell'oralità noi, naturalmente anche lì dobbiamo avere dei codici, dobbiamo sapere la lingua che parla l'altra persona, però non interpretiamo l'altra persona solo sulla base del codice linguistico, ma anche dei toni, ma anche della faccia, ma anche dei gesti e così via, perché è... come dice McLuhan, cinestetica la nostra relazione di tipo orale, la nostra conversazione, cioè è multisensoriale. Quindi ci sono epoche nella storia che sono più di tipo meccanico e specialistiche e epoche nella storia che sono più di tipo cinestetico, multisensoriale e meno specialistiche. Naturalmente gli esseri umani sono passati da epoche di tipo multisensoriali, come sono tutte le civiltà primitive, a epoche più specialistiche, a cominciare dalla nascita della scrittura, che è stata una grande rivoluzione. Poi il Medioevo è stata un'epoca di nuovo di ritorno alla multisensorialità, al non specialismo, soprattutto l'alto Medioevo, e poi di nuovo con la stampa, la galassia Gutenberg di cui parla McLuhan, si è tornati alla meccanizzazione, l'esito finale, la macchina tipografica, dice McLuhan, è la prima macchina di produzione in serie, perché duplica i libri, eccetera, eccetera, e da allora si è arrivati fino all'estrema meccanizzazione della catena di montaggio. Però, parallelamente con l'elettrificazione, si è tornati nella direzione di un'umanità multisensoriale e come dire, non più specializzata, e dall'elettrificazione, passando attraverso la televisione e la prima informatica, il libro del 64, si va decisamente in questa direzione. Il nostro rapporto con l'informazione cambia, dice McLuhan, che però, ripeto, non parla solo di informazione nel senso tecnico del termine, cioè dati, parole, numeri che si trasmettono da un punto all'altro. Tutto il nostro mondo è fatto anche di informazioni in tutte le epoche della storia. Nel nostro mondo, dice McLuhan, noi tendiamo, e devo dire è profetico perché nel 64 capisce delle cose che sarebbero entrate nell'esperienza diffusa come minimo 30-35 anni dopo. Nel nostro mondo, dice McLuhan, noi non tendiamo più a essere coltivatori di informazione, ma cacciatori e raccoglitori di informazione, cioè ci muoviamo non come l'umanità dopo la cosiddetta rivoluzione neolitica, quando si è cominciata a fare l'agricoltura e l'allevamento, ma come l'umanità prima della rivoluzione neolitica, o molti popoli africani in particolare, cioè vivendo di caccia e raccolta e quindi e trovando in un ambiente saturo di informazione come è l'ambiente attuale, quello che ci serve man mano. Se uno pensa all'esperienza che noi abbiamo con l'informazione anche nell'epoca della rete, è di un'evidenza cristallina.
Assolutamente.
Ecco, ma la cosa impressionante è che lo diceva 60 anni
fa. Incredibile.
Ecco, cioè aveva intuito che l'elettrificazione andava in questa direzione, non tanto l'informatica di cui vede.
Ecco, ma c'è una sua preoccupazione nei confronti di questo, perché la parola, dalla parola coltivare alla persona, alla parola invece di chi raccoglie, c'è un salto, cioè c'è qualche cosa che viene meno.
Però anche qualcosa che viene di più, nel senso che lui direi che non, mentre Wired ne faceva il santo protettore pensando che lui fosse entusiasta della rivoluzione digitale. Mm. Lui non lo era. Lui però non era neanche contrario. La vedeva come un fatto storico enorme, non lineare perché, ripeto, è un ciclo, però come un ciclo in cui siamo immersi. C'è qualcosa di meno, ma c'è anche qualcosa di più. Cioè, noi oggi che abbiamo la possibilità, per esempio con internet, di vivere in un ambiente saturo di informazione e fare continuamente caccia e raccolta, sì, molti dicono io il profumo del libro stampato e tutte queste frasi nostalgiche, ma saremmo veramente disposti a rinunciare a questa enorme ricchezza un po' casuale, un po' confusa di informazione per tornare a quando dovevamo andare in biblioteca a prendere il singolo libro, restituirlo, leggere l'altro libro? Cioè era un modello diverso. Io non dico che fosse peggiore, ma era un modello diverso al quale noi non siamo più progressivamente abituati. E ripeto, questa è un'intuizione, secondo me, straordinaria, che da cosa gli è derivata? Non è che fosse un santo, come dicono quelli di Wired, e neanche un profeta. Gli è derivata dal leggere la strumentalità umana nella sua stratificazione di significati e nella sua complessità. E questo che rende il suo scrivere anche complesso. Però una volta che uno entra anche nel suo modo di pensare è affascinantissimo, perché poi fa una serie di connessioni che colpiscono molto. E quindi io veramente consiglio a tutti di leggere tutti questi libri.
Non solo i technology.
Ecco, non solo i technology e anche di pazientare quando si fa un po' fatica. Perché, ripeto, ci porta dentro un modo di pensare, secondo me, originale della strumentalità umana. Questo vorrei legarmi all'altro libro, quello di Primo Levi, perché in realtà il legame c'è. Cioè, secondo me, un aspetto importantissimo per cui, parlando di tecnica, abbiamo bisogno della letteratura, è che la tecnica, intanto, non è solo fatta di strumenti che sono fuori di noi, ma è fatta di una relazione tra noi e gli strumenti. Relazione reciproca, perché il mio titolo dice che gli strumenti agiscono su di noi tanto quanto noi agiamo sugli strumenti. Concetto che è alla base un po' di tutti
certo.
Questi autori. Non solo non è fatta di strumenti separati da noi, ma non è fatta neanche solo di quello che noi fisicamente facciamo con gli strumenti. C'è un aspetto molto importante che secondo me viene troppo spesso trascurato da chi si occupa di tecnica, che è l'esperienza della tecnica. Chi fa un lavoro con la tecnica o anche chi la usa semplicemente, o anche chi se la inventa, e c'è un passaggio bellissimo di Hannah Arendt che dice: ogni donna sa che se non ha un martello basta un tacco per piantare un chiodo, che secondo me è una frase straordinaria, prima di tutto perché dice che è una donna, ma in secondo luogo perché dice che poi noi ci arrangiamo con
certo.
La tecnica, che siamo fluidi con la tecnica e che è un'educazione tecnologica che tende a specializzarci troppo e farci dimenticare la capacità di arrangiarci, la fluidità, rischia anche di limitarci. L'esperienza della tecnica è un'esperienza complessa, come tutte le esperienze umane. E l'essere umano che fa un lavoro che richiede strumenti tecnici più o meno sofisticati, eccetera, si trova a vivere in questa relazione con questi strumenti attraverso passaggi diversi, psicologicamente diversi, emotivamente diversi, ma anche con storie diverse. Lo stesso strumento, lo stesso lavoro può dar luogo in diversi momenti della vita a delle esperienze differenti che si possono capire soltanto raccontandole. Da questo punto di vista, secondo me, sono pochi purtroppo i grandi scrittori che raccontano la tecnica come raccontano l'amore o quella particolare forma di tecnica che è la guerra. In quella sì viene raccontata di più anche
sì, l'Iliade. Anche in un modo affascinante.
Ecco, l'Iliade, per esempio, è piena certo. Di tecniche belliche. Però la tecnica del lavoro viene troppo spesso un po' accantonata dalla letteratura. Allora, gli scrittori che raccontano bene la tecnica non sono moltissimi, e non voglio citarne vari perché sarebbe un discorso lungo. Primo Levi è un caso eccezionale,
sì.
Intanto perché siamo a Torino ed è uno, ormai ce ne stiamo cominciando a rendere conto, uno dei grandi torinesi degli ultimi secoli.
Certo.
E io ho avuto anche la grandissima fortuna di conoscerlo e so anche che persona affascinante fosse, anche umanamente. E tra l'altro era uno che parlava come scriveva e scriveva come parlava, cioè benissimo. Il sistema periodico, ci sono due libri di Primo Levi che parlano della tecnica. Lui è più conosciuto come lo scrittore che ha parlato di Auschwitz, eccetera, anche perché è stato uno dei grandi testimoni del genocidio. Però ci sono due libri che parlano della tecnica. Uno, il sistema periodico, che è un insieme di racconti che è stato premiato da una giuria internazionale come il più bel libro di scienza mai scritto, superando anche Darwin, ed è un insieme di racconti che mescolano insieme storie anche fantastiche sulla chimica e le sue esperienze di chimico. L'esperienza è compreso l'imparare a fare il chimico e compresi i fallimenti, perché anche questo è fondamentale. Naturalmente tutti i saperi umani sono fatti di fallimenti. Questo non vuol dire banalmente che sbagliando si impara, perché ci sono degli errori che insegnano e degli errori che non insegnano niente, quindi non è che tutti gli errori insegnino. Gli errori insegnano prima di tutto se li si sa capire, e in secondo luogo ci sono errori che sono semplicemente catastrofici e altri invece che ci fanno apprendere. Ma lui non parla solo dell'apprendimento e dell'apprendimento attraverso gli errori, attraverso le esperienze in questo senso, parla anche di storie che possono capitare a un chimico. Storie per esempio di grandi incomprensioni sul perché stia succedendo un certo fenomeno, non necessariamente disastroso, ma che non si capisce e poi si arriva a capire. Storie di che cosa si fa quando viene a mancare una certa materia prima e così via, arrangiarsi, eccetera. Ha scritto un altro libro sulla tecnica che invece non è autobiografico, o lo è in maniera molto, come dire, laterale, ed è La chiave a stella, che parla di un montatore, cioè un uomo che monta ponti, monta tralicci, monta piattaforme petrolifere, e non è lui, perché non è il suo mestiere, ed è però un personaggio messo insieme, assemblando, montando, per usare la parola, diverse persone che lui ha conosciuto. Che cosa ha di straordinario La chiave a stella? Che in questo è proprio l'altra faccia del sistema periodico. Che cosa hanno di straordinario questi due libri? Prima di tutto, per certi versi, sono libri di avventure. Dicono che fare un lavoro, come dire, con gli strumenti per agire sul mondo può essere appassionante, avventuroso, quanto una storia d'amore, quanto una storia di guerra, quanto una storia di sport e così sì. Via. Che tra l'altro, raccontandolo come avventure, si capisce la tecnica in lati che spesso non si comprendono, perché anche questo è fondamentale. Cioè l'essere umano dotato di strumenti vive delle esperienze e anche delle avventure che sono sue proprie. E poi a un certo punto lei vi dice una cosa abbastanza sconcertante, però fortissima, che il lavoro può dare una delle esperienze che più si avvicinano alla felicità. Il lavorare, l'agire tecnico può dare degli aspetti di pienezza umana che altri tipi di momenti della vita magari danno, ma diversamente.
Ecco, quello che tu stai raccontando fa ritornare sovente il rapporto tra l'azione, intesa appunto come rapporto tecnico e quindi anche con lo strumento, con i mezzi, eccetera, e il corpo. Cioè, in questi autori che ci hai raccontato, partendo da Moss, attraverso Hannah Arendt, eccetera, e soprattutto anche in Levi, nei racconti certo. Che lui fa, il dato dell'esperienza non è solo l'esperienza della mente, no? Ma passa molto attraverso lo strumento corpo e la relazione del nostro corpo con i corpi esterni, con i corpi che creiamo, con i corpi della tecnica. Questo secondo te è qualche cosa che può ancora essere vero? Cioè, questi autori potrebbero scrivere quello che hanno scritto guardando al rapporto tra uomo e tecnica oggi?
Assolutamente sì. Allora, sì, intanto con il corpo in quanto elemento imprescindibile dell'umanità.
Dell'esperienza.
E dell'umanità.
Esatto. Cioè,
quando Moss, ho cominciato da Moss anche per questo, non solo perché è il primo cronologicamente, a parte Stevenson, ma perché Moss dice dobbiamo vedere la tecnica come fatto umano totale. Assolutamente sì. Ho fatto prima l'esempio che secondo me è parlante del fatto che nel momento in cui si introduce la più mentale delle forme di tecnologia, si crea la più manuale il più manuale degli apparecchi. Questo poi McLuhan lo spiegherebbe molto bene, perché lui dice il tatto è il senso dei sensi. Così come la mano è lo strumento degli strumenti, e questa poi è una cosa che non inventa lui, perché gli viene da San Tommaso d'Aquino. Il tatto è il senso dei sensi.
Tatto.
Beh, Aristotele dice a un certo punto gli esseri umani sono di tutti gli animali quelli che hanno il tatto più sviluppato e per questo sono i più intelligenti. Che se uno ci pensa sembra pazzesco. Però è il genio puro. Cioè, e questo era Aristotele, altro che McLuhan, cioè parliamo del quarto secolo avanti Cristo. Eppure è così, perché la tattilità nell'informatica è molto più importante di quanto sembri. Cioè, si possono pensare alle tecnologie attuali in diversi modi. Ed è giusto che le si pensino in diversi modi, perché sono anche dei progetti, e sono progetti che vanno in direzioni differenti. Una direzione è portarci fuori dall'umano, cioè sostanzialmente un mondo che si autoriproduce e non ha bisogno degli esseri umani. E una direzione è in certo senso costruire i suoi esseri umani, cioè qui stiamo parlando di miti anche, perché tutta la mitologia della robotica è una mitologia in qualche modo di una tecnica che si fa la sua umanità in qualche modo separata, distinta e superiore rispetto all'umanità ordinaria. Perché? Allora, qui entrano in gioco dei fatti di un fascino straordinario, prima di tutto che gli esseri umani, c'è una raccolta di racconti sui robot, che cito sempre, in cui uno scrittore di fantascienza dice grande è l'interesse degli esseri umani per gli altri esseri umani, per questo dalle bambole fino ai robot continuano a costruire oggetti che sono la loro effigie. Ecco, io la trovo anche questa un'intuizione bellissima, cioè perché si costruiscono i robot molto spesso in forma umana o paraumana. Perché per l'appunto non c'è semplicemente il bisogno di costruire uno strumento semiperfetto, eccetera, ma c'è un bisogno tra il mitico e lo psicologico di riprodurre la specie umana attraverso degli oggetti tecnici apparentemente perfezionati. Ma poi possiamo dire questo, il sistema a cui tendono molte delle tecnologie attuali, tra cui la più mitica di tutte, che è l'intelligenza artificiale, il che non vuol dire che non ci sia, vuol dire che contiene un elemento, come dire, narrativo quasi incrostato dentro l'idea stessa di intelligenza artificiale. Sull'intelligenza artificiale io dico sempre due cose. La prima è che se esiste l'intelligenza artificiale non dobbiamo dimenticarci che probabilmente esiste anche la stupidità artificiale, che non è una cosa da sottovalutare, perché nel momento in cui ci si mette su quella strada ci si può mettere anche sulla strada di creare qualcosa di profondamente devastante, perché la stupidità non è totalmente altra cosa dall'intelligenza, ma ne è il rovescio,
certo.
Il rovescio della medaglia. Ma la seconda cosa che dico su questo è che l'intelligenza artificiale viene mitizzata come qualcosa che è totalmente altro dall'umano, però è qualcosa che è totalmente altro dall'umano, ma la cui forza, il cui fascino, eccetera, sta nell'agire nel nostro mondo, nell'entrare in relazione con la società. Perché se agisse in un mondo totalmente altro, se noi facessimo una ideazione di intelligenza artificiale per l'esplorazione dei pianeti, in cui si facesse tutto da sola, e a noi non ci arrivasse niente, probabilmente ci interesserebbe fino a un certo punto. Ci dovrebbe arrivare dei prodotti, dei video, delle altre cose, eccetera, ed entrare in relazione comunque con noi e darci delle esperienze. Ed è su quelle, e non semplicemente sull'efficienza puramente tecnica, che noi misureremo questo oggetto. Dopodiché io penso, ma qui per esempio molta della letteratura di fantascienza ci dice delle cose molto interessanti, così ci avviciniamo anche all'ultimo dei nostri libri. Perché esiste la fantascienza dalla fine dell'Ottocento in poi? Perché sostanzialmente l'umanità non si può più pensare senza il cambiamento tecnico. Cioè, è parte dell'esperienza umana il fatto che le tecniche cambino, e la fantascienza è uno dei modi in cui ci si relaziona col cambiamento tecnico. Molto tipicamente, quando arrivano le mitiche tecnologie tipo l'intelligenza artificiale, sta succedendo un fenomeno che io trovo abbastanza inquietante, cioè che la fantascienza è diventata tutta pessimista. La cosiddetta distopia è diventato il genere dominante. Cioè, mentre la fantascienza è stata per lungo tempo oscillante tra il pessimismo e l'ottimismo, da un certo momento in poi è diventata tutta fortissimamente pessimistica. Cioè, sostanzialmente, questa deumanizzazione della tecnica che sembra accompagnare la fase attuale è vista come catastrofica. Io penso che in questo ci sia anche una forzatura, perché la deumanizzazione della tecnica non è totale, perché la deumanizzazione della tecnica è un fenomeno molto più articolato e complesso di quanto possa sembrare, perché il mito dell'intelligenza artificiale, di una intelligenza perfetta anche perché disumana, e quindi perché non fa gli errori tipici dell'umanità, sottovaluta la necessità dell'irregolarità, dell'errore, eccetera, per avanzare la conoscenza. Cioè rischia altrimenti di riprodurre solo ed esclusivamente se stessa. Quindi da questo punto di vista, a mio vedere, insistere oggi sul carattere umano, corporeo, sporco, oserei dire, ibrido delle tecniche, è più urgente che in altri periodi. In altri periodi era ovvio, adesso non sembra più ovvio, ma secondo me è più urgente. Proprio perché se sono tecniche è perché si applicano in qualche modo al nostro corpo, ci si appiccicano addosso. L'ultimo libro che citiamo è il primo in ordine di tempo ed è una storia scritta in 2 mesi. Da uno dei più grandi narratori della storia. Robert Louis Stevenson andò a morire nelle isole Samoa perché soffriva fortemente di polmoni ed era uno dei pochi posti dove poteva stare, a parte che morì comunque giovanissimo, 44 anni, e gli abitanti delle isole Samoa lo chiamavano Tusitala, cioè il raccontatore di storie. Essere chiamato raccontatore di storie dai polinesiani vuol dire che era un raccontatore
grande, un grande raccontatore.
Un grande raccontatore. Il dottor Jekyll e Mr. Hyde è un breve romanzo, o se volete un lungo racconto. Non ve lo sto a raccontare del tutto, ma tanto la storia è molto nota. Comunque è, se volete, per certi versi anche quella fantascienza pessimista, distopia. Però parte da un progetto, il progetto del dottor Jekyll, che è più sofisticato per certi versi di altri. La prima grande distopia tecnologica moderna si chiama Frankenstein, o il Prometeo moderno, 1821, di Mary Shelley, Mary Wollstonecraft Shelley. Frankenstein è il tipico, cioè tipico, altro che tipico, è il primo romanzo distopico in cui sostanzialmente c'è lo scienziato matto che fabbrica un essere umano fatto di parti di cadaveri, eccetera, eccetera. Questo si ribella contro il suo creatore. Il romanzo è molto più bello e sofisticato di tutti i film che ne sono stati tratti ed è un romanzo che si legge adesso con grande passione, ma comunque è una distopia pura. Invece che cosa fa il dottor Jekyll? Il dottor Jekyll non vuole fabbricare il grande robot. Dottor Jekyll ha un progetto tecnologico, morale, cioè lui vuole separare il bene dal male e pensa che la tecnologia serva a quello, serva a separare il bene dal male. Quindi in sostanza che cosa fa? Crea un farmaco, per usare questo termine, una mistura chimica. La parola farmaco in greco voleva dire anche strumento, questo è molto interessante, ma una mistura chimica che sostanzialmente fa sì che in certi momenti lui sia Jekyll e in certi momenti sia un altro essere, che si chiama Hyde, e questo essere è un essere mostruoso, che è dove c'è tutto il male che esisteva in Jekyll separato da lui. E questo Hyde è un essere mostruoso che commette omicidi, eccetera, eccetera. Il problema del dottor Jekyll e di Mr. Hyde è che lui non riesce a liberarsi del male e soprattutto non riesce a liberarsi di Hyde. La sua grande opera tecnica, che arriva al risultato di scinderlo in due esseri differenti, però fallisce. Perché poi, primo, Jekyll rimane una mistura di bene e di male, mentre Hyde è solo male, Jekyll rimane una pura mistura di bene e di male. E in secondo luogo perché viene invaso progressivamente dal suo mostro che lui stesso ha creato. Questo Dottor Jekyll di tutti i romanzi moderni è uno di quelli che sono diventati più mitici nel senso stretto del termine, ne sono state tratte decine di film, sceneggiati televisivi, eccetera, eccetera, che è il segno tipico quando un romanziere inventa una storia che coglie degli elementi profondi dell'umanità.
Esatto, che parlano dell'uomo.
Ecco, esatto, come Peter Pan, come certo. Don Giovanni, eccetera, esatto. Eccetera. Queste poi escono quasi dalle loro mani e diventano più, come dire, indipendenti. Però la versione di Stevenson rimane la versione, non solo perché è la prima, ma perché è la più articolata e complessa. Che cosa c'è nel Dottor Jekyll che ci interessa in questa sede? Il fatto che per l'appunto il Dottor Jekyll fa un esperimento in cui la tecnica deve agire direttamente sull'essere umano e lui pensa di avere il progetto per farla agire nel modo giusto, in un modo anche
di poterla controllare.
Non solo controllare, ma renderla quasi moralmente perfetta, perché rompe la dannazione dell'essere umano che è fatto di bene e di male, inseparabili, inscindibili, continuamente uno dentro l'altro. Questo esperimento fallisce proprio perché il modo in cui la tecnica agisce sull'essere umano non risponde a un progetto tecnico. È un processo storico, psicologico, anche biologico, troppo complesso per poterlo del tutto controllare. Il rapporto tra la tecnica e l'umanità procede lungo il corso del tempo e molto spesso secondo strade che nessuno ha singolarmente progettato. E per questo anche, in fondo, potremmo dire un po' scherzosamente, non l'intelligenza artificiale come progetto tecnico in senso stretto, ma certi miti dell'intelligenza artificiale vanno nella stessa direzione. La tecnica che fa solo cose buone, per questo ho insistito sulla certo. Stupidità artificiale, la tecnica che fa solo cose buone, in fondo il dottor Jekyll vorrebbe qualcosa di simile, e il racconto di Stevenson ci parla dell'impossibilità di tutto questo. E ci parla del fatto che alla fine noi, probabilmente, se l'esperimento fosse riuscito, odieremmo Jekyll quanto odiamo Hyde, odieremmo il bene tanto quanto odiamo il male. Invece noi siamo profondamente affezionati al dottor Jekyll perché rimane, nonostante tutto, un essere umano come tutti noi, e la tecnica lo cambia, ma in modo diverso da come avrebbe voluto. Quindi la grande inventiva di questo scrittore, la grande bellezza di questo romanzo, io vi ho dato una delle 10.000 interpretazioni che se ne possono dare, perché tra l'altro si continua a interpretare il dottor Jekyll da allora in tantissimi modi. Lui lo scrisse in 2 mesi, quasi senza pensarci, cioè sono altri romanzi di Stevenson a cui ha dedicato più attenzione, L'isola del tesoro, che peraltro è bellissimo, Il ragazzo rapito, eccetera, eccetera. Eppure in questo racconto scritto in 2 mesi ci sono alcuni dei fermenti più profondi del nostro rapporto con gli strumenti, compreso il fatto che la tecnica deve comunque tener conto, tra le altre cose, della complessità morale dell'umanità, della nostra corporeità, della nostra psiche, ma anche del fatto che l'umanità è fatta di bene e di male, è fatta di progetti che pensano di essere ottimi e sono disastrosi, è fatta di progetti che magari sono inizialmente pessimi e poi possono dare anche qualche risultato positivo. Ma io non dico tutto questo per dire che è tutto casuale, dico che tutto richiede uno sguardo di lungo periodo, di largo respiro e anche una certa umiltà. In fondo il grande peccato del dottor Jekyll è la mancanza di umiltà. È quella che gli antichi chiamavano la hubris, la sensazione di strapotenza. E la tecnica porta con sé quel rischio di una sensazione di strapotenza, per cui pensare, guardando la tecnica, che comunque è un pezzo di noi, che comunque ha a che fare con i nostri limiti anche corporei, con i nostri limiti mentali, con i nostri limiti etici, eccetera, è un modo, tra l'altro, secondo me, alla lunga di poterla, non dico controllare, ma usare in modo responsabile. Perché questo è un altro aspetto fondamentale, e forse possiamo finire su questo se i tempi sono giusti, la responsabilità della tecnica. Anche perché uno dei grandi problemi, c'è un dibattito interessante negli anni 80 e 90, se non sia possibile disinventare le tecniche troppo disastrose, ma non è possibile.
E questo è il grande rischio di quello che rischiamo di produrre, qualche cosa da cui non si torna indietro.
Esatto, ma voglio dire, si possono disinventare le armi nucleari?
No. No.
Si possono disinventare il DDT e altri erbicidi e pesticidi che hanno devastato l'ambiente?
Purtroppo esistono, anche se poi smetti di usarli.
Anche se smetti di produrli, smetti di usarli, eccetera, però hanno lasciato le loro tracce. Quindi la responsabilità della tecnica è uno dei motivi per cui dobbiamo sempre legarla anche con noi stessi, con il nostro corpo, con i nostri limiti. Perché il grande sogno, se no, è quello appunto di Hannah Arendt, della burocrazia che non è colpa di nessuno.
Esatto.
E se no rischiamo appunto di pensare a una tecnica che non è più colpa di nessuno. E questa è la peggiore forma di vigliaccheria.
Ecco, io colgo l'ultima parola, vigliaccheria, perché in realtà tu oggi ci hai raccontato e ci hai consigliato, e ti ringrazio tantissimo perché questo percorso ci ha veramente aperto una curiosità e una voglia di entrare ancora di più nell'introduzione che ci hai fatto di questi testi. Però ti chiedo ancora un minuto per parlare di un sesto libro, che è sulla viltà, il libro che è appena uscito, di cui sei autore e che richiama proprio a questa materia complessa che è l'uomo, che è un tu appunto il titolo è sulla viltà, anatomia e storia di un male comune, edito da Einaudi, che racconta quindi questo richiamo, ci riporta a un male di cui dobbiamo tenere conto, qualche cosa che ci appartiene.
Grazie, io non ho citato sulla viltà, della vigliaccheria per fare pubblicità al mio libro.
No, assolutamente, ma io invece ci tenevo per averlo fatto.
Sulla viltà, per dirla in 2 parole, ci parla di qualcosa che è sicuramente un male, perché la viltà è uno scendere al di sotto di noi stessi, al di sotto dei valori che dichiariamo di avere, al di sotto dei... è un venir meno agli altri e in qualche misura a noi stessi. Però è un male comune perché è un male a cui, dicono i più grandi filosofi, nessuno si sottrae mai del tutto. La cosa molto importante è questa, essere consapevoli che tra i limiti dell'umanità c'è anche a volte il cadere in mali spregevoli, come può essere la viltà, il fatto che è parte del nostro patrimonio, il fatto che comunque va combattuto, perché questi due aspetti devono convivere, riconoscerlo come parte di noi e però combatterla ugualmente. Cosa c'entra con la tecnica? Io credo che c'entri molto, perché intanto ci sono tecniche della viltà, purtroppo. Per esempio l'uso selvaggio delle armi da fuoco in situazioni in cui l'arma da fuoco ti dà un potere straordinario su persone indifese, eccetera, è una forma di viltà spaventosa, ed è una viltà aiutata dalla tecnica. Ecco, per esempio appunto la burocrazia che si nasconde dietro la tecnologia, perché il potere enorme che esercita sulle persone non deve essere responsabile. Anche questa è una forma di viltà diffusa. E poi una forma di viltà diffusa, più generalizzata, è il non considerare alcuni aspetti fondamentali del nostro mondo. E finora abbiamo parlato di tecnica in senso lato, naturalmente poi potremmo distinguere, eccetera, eccetera, ma la tecnica è uno di questi aspetti. Il dimenticare le responsabilità connesse a tutto questo è una forma di viltà fortissima, che può riguardare governi, stati, laboratori di ricerca e così via. Quindi, in certo senso le cose che dicevo alla fine del mio ragionamento si collegano alla riflessione che ho fatto per questo libro, perché per l'appunto ci richiamano al fatto che dobbiamo essere sempre consapevoli che tutto quello che l'umanità fa comporta delle responsabilità e che la deumanizzazione della tecnica può dare l'illusione di essere una deresponsabilizzazione di chi la produce, ma in realtà può produrre delle conseguenze, delle responsabilità ancora più gravi. In fondo possiamo dire che la bomba atomica è una tecnica che pone fine a tutte le armi, come si è sognato anche per certi versi, però la responsabilità che si è assunto chi l'ha fabbricata e che si assume ogni giorno chi la riproduce, chi se ne arma, eccetera, potrebbe alla fine essere la più devastante possibile, la distruzione della vita sulla Terra. Quindi mantenere sempre questo elemento di responsabilità è quello che giustifica il continuare a dire: la tecnica siamo noi, e noi siamo fatti dalla tecnica.
Grazie mille di questa magnifica conversazione.
Grazie a voi di avermene dato l'occasione.
Grazie.